Secondo uno studio condotto da psicologi di diverse nazioni, la raccomandazione di trovare una passione non è affatto efficace, perché gli interessi delle persone non sono predefiniti, ma si sviluppano nel tempo. Seguendo questo suggerimento, si potrebbe trascurare il potenziale di interessi emergenti e anche abbandonare quelli nuovi di fronte alle sfide.
Questo studio è molto importante perché ci insegna una cosa che dovremo sempre avere ben presente, e cioè che le nostre passioni non sono qualcosa di innato, di fisso dentro di noi, non sono qualcosa che ci portiamo indietro dalla nascita e il nostro compito deve essere quello di trovarle, perché è la bugia che tutti i giorni ci raccontano i guru, soprattutto di internet, che ci dicono: scopri la tua passione. Una volta che hai scoperto la tua passione, diventerai ricco con il mio metodo. Poi questi metodi falliscono miseramente, ma la colpa resta sempre nostra. Perché? Perché non hai trovato la tua passione. E la cosa a me sta decisamente sulle palle, eh? Questa cosa è una cosa che mi porta avanti dagli anni 90 e è un qualcosa che a me dispiace di vedere in internet e di queste persone che vogliono dare da intendere che ogni forma di fallimento è dovuta all'incapacità delle persone che provano a fare qualcosa. Molto spesso questo è un fattore determinante, ma altre volte semplicemente il metodo insegnato non può essere applicato in quella situazione, oppure è troppo complicato da mettere in atto e ci vogliono delle competenze acquisite che non abbiamo. In realtà questo studio ci insegna una cosa che è alla base di tutto e che qualunque cosa che noi decidiamo di fare deve essere frutto di esplorazione dei nostri interessi, di apprendimento attraverso la prova sul campo delle cose e nel mettere insieme tutte quelle che sono le nostre competenze, tutti quelli che sono le nostre capacità, tutte quelle cose che noi acquisiamo facendo delle esperienze e che ci permettono di sostanzialmente avere qualcosa da raccontare. O, se vogliamo dirlo in modo molto più pratico, ci permettono di strutturare un progetto che abbia una personalità. L'unicità di quello che noi facciamo poi viene data appunto da tutto l'insieme di quelle che sono le nostre competenze e di tutti quelli che sono i nostri interessi e che ci hanno spinto a fare determinate sperimentazioni e giungere a determinati risultati.
In questo episodio parleremo di tre cose. 1. Trovare le tue passioni. Qual è l'errore alla base di questo messaggio, anche quando viene dato in buona fede? 2. Vi racconterò di uno studio fatto da un gruppo di scienziati guidati dal professor Paul O'Keefe che dimostra il motivo per cui questo messaggio sia sbagliato. 3. Coltivare i propri interessi, perché è un consiglio decisamente più appropriato.
La cosa che vorrei che rimanesse di questo episodio è che quando qualcuno ci viene a dire che noi dobbiamo scoprire la nostra passione, spesso e volentieri lo fa soprattutto perché immagino non, oppure non è che non sappia cosa dirci, ma gli piace vincere facile. Quello che vorrei che rimanesse è che i nostri interessi sono fondamentali, dobbiamo coltivarli sempre, ma soprattutto vorrei parlarvi di questo studio. Perché? Perché è un qualcosa che dimostra questa teoria con i numeri. Perché a parole è tutto semplice, ma poi se andiamo nei numeri vediamo che tutto ha il suo senso. Perciò partiamo dal primo punto.
Dire a qualcuno di trovare la propria passione non è un buon consiglio, poiché suggerire l'idea che gli interessi siano pronti e impacchettati può spingere le persone a limitare la curiosità verso nuovi campi e a rinunciare innanzi alle prime sfide.
La cosa importante in questa situazione è che dovremmo sempre ricordarci di rimanere aperti a nuove esperienze, a nuove passioni oppure a nuovi interessi, è meglio dire. Questo perché tutte le cose hanno un senso. A me è capitato tantissime volte di fare un qualcosa, di non capire il senso di quello che stavo facendo perché non era integrato bene in quel momento della mia vita. A un certo punto lasciare questa cosa, finirla, non pensarci più e ritrovarne l'utilità dopo tanto tempo. Questo immagino che sia una cosa che è capitato a tanti di noi. Insomma, siamo persone che non abbiamo più 20 anni. Questo podcast è dedicato principalmente a persone che sono sui 50 anni e appunto vogliono reinventarsi con l'uso della tecnologia, ma siamo persone che sicuramente ci è capitato tantissime volte di vivere situazioni di questo genere, fare delle esperienze che ritenevamo inutili e poi ad un certo punto invece ci siamo resi conto che senza quell'esperienza avremmo avuto un vuoto di conoscenza o di esperienza che ci avrebbe bloccato in quel determinato momento della nostra vita. E è bellissimo vedere queste cose che succedono perché è la dimostrazione pratica che quando una cosa ci interessa è doveroso, mi sento di dire, approfondirla e accettare delle sfide su cose che non sappiamo fare è bello perché ci mette anche a confronto con le nostre paure. L'esempio banale ma che io riporto spessissimo è sempre quello del podcasting. Io 10 anni fa ho cominciato a fare podcasting quasi di nascosto, vergognandomi come un cane perché secondo me dicevo un sacco di stupidaggini e chissà quando poi le persone mi ascoltano, mamma mia, chissà che cazzo dicono, oddio, mi ridono dietro. Con il tempo invece qualcuno ha cominciato a contattarmi, a farmi complimenti, a chiedermi dei consigli, siamo diventati amici. Certo, resterà sempre quello che ha qualcosa da dire, qualcosa da recriminare oppure che è lì e che sembra che sia nato apposta per prenderci in giro, ma noi a quel punto però abbiamo una sicurezza diversa nei nostri mezzi e questo è sicuramente importantissimo, una cosa che è alla base. Seguiamo i nostri interessi e sfidiamo la nostra paura. Non intendo che dobbiamo prendere, quando abbiamo paura di fare qualcosa dobbiamo farlo perché allora c'è la sfida, no, dobbiamo trovare il modo di fare quella cosa in modo che anche se non ci sentiamo sicuri o ci sentiamo in ansia nel farle, ci possono aiutare poi più avanti a prendere sicurezza e capacità che non avevamo e che diventeranno magari determinanti per fare qualcosa nel futuro.
Il messaggio di trovare la propria passione è generalmente dato con le buone intenzioni, per trasmettere un concetto che dice più o meno questo: non preoccuparti tanto del talento, non piegarti alle pressioni per il tuo status o per il denaro, trova quello che è significativo e interessante per te. Sfortunatamente però sono proprio le credenze veicolate da questo messaggio a poter minare lo sviluppo stesso degli interessi delle persone.
Purtroppo è abbastanza comune che quando c'è qualcuno che ci vuole sostenere ci dice: ah, ma fai questo, lanciati, prova a fare le cose, che è un consiglio giustissimo, è un qualcosa che io predico sempre, nel senso che non sai cosa fare, non hai idea di come poter sviluppare un progetto, non hai idea di come poter fare le cose, è giusto lanciarsi, è giusto partire, è giusto cominciare a fare anche le cose a caso per il gusto di farle e sperimentare le cose. Ma il senso anche di tutto questo progetto è che è giusto che cerchiamo di unire le nostre competenze con i nostri interessi. Questo è sacrosanto. Ma poi viene il momento in cui dobbiamo pensare anche di strutturare un progetto. Perciò dobbiamo anche ricordarci che, nonostante ci dicano, come è scritto in questa situazione, che non è importante il talento, non è importante il nostro status nel nostro progetto, non è importante il denaro, non è importante tutto questo, non è importante quando si parte. Non è importante se quello che noi vogliamo fare è un hobby che ci tenga impegnato del tempo. Se vogliamo strutturare un qualcosa, un progetto, invece dobbiamo sempre pensare che non è tanto il talento, ma dobbiamo dare continuità al nostro progetto, e per dare continuità al nostro progetto dobbiamo trovare qualcosa che siamo bravi a fare. Se noi cominciamo, anzi senza noi, esempio banalissimo, se io comincio il progetto che sto facendo, decido di farlo partendo da un podcast come questo. Poi vado avanti, creo dei corsi, faccio dei video. Bene, ma cos'è che io sono capace di fare? Io sono capace di fare tutte queste cose perché in tanti anni ci ho provato. Ma sono più bravo a fare il podcast. Mi viene più spontaneo e più veloce farlo, e soprattutto so che con uno sforzo abbastanza contenuto sono sicuro di riuscire a dare continuità al progetto. Dopodiché, nel momento in cui noi vogliamo strutturare un progetto, è importantissimo pensare che deve essere basato su alcune cose, due nello specifico. Un qualcosa del quale siamo competenti. Io ho una trentina d'anni di esperienza nella vendita, quindi se noi ci mettiamo a parlare di vendita, benissimo, sicuramente sono competente, su questo non ne ho alcun dubbio. È più o meno dello stesso tempo che ho una sana passione, un sano interesse per il marketing legato al web, quindi anche qui ho qualche cosa sicuramente da dire. Quindi, quando creerò dei contenuti, sicuramente non svelerò il terzo segreto di Fatima, ma quando parlo so quello che dico e so che le persone che mi ascoltano, no, so che alle persone che mi ascoltano dirò cose giuste, perché molte sono state sperimentate sul campo e molte sono cose che ho imparato acquisendole seguendo corsi o comunque leggendo libri e comunque facendo un percorso formativo sia nella vendita che nel web marketing. Dopodiché dobbiamo anche cominciare a fare un ragionamento di denaro, perché tutto questo entra in un discorso di creazione di progetti ben strutturati. Io ho fatto un corso intero, insomma basta che andate su giorgiodonadini.com, seguite il link che c'è qui nell'episodio, arrivate al corso degli obiettivi smart e lì viene spiegato per filo e per segno come strutturare correttamente un progetto, grande o piccolo che sia. Il denaro è fondamentale, non tanto il denaro che guadagneremo, ma i costi che sosterremo per il nostro progetto. Io oggi faccio un podcast prevede di avere un computer, di avere un microfono che abbia un minimo di prestanza, di avere una scheda audio, per fare i video di avere una webcam, io ho una mirrorless, di avere tutta una serie di strumenti, di saper usare i filtri, di saper usare le DAW, di saper usare i programmi per la registrazione dei video, di saper fare le lavorazioni. Queste cose hanno un costo. Se uno decide di cominciare a fare un progetto come il mio, con la qualità che do io, attenzione che non è una grande qualità, ma è una qualità superiore a quella che può avere una persona che parte registrando con un telefono o con il microfono del computer. Ci vogliono dei soldi. Quindi quando si parte con un progetto, io ho fatto questo esempio perché voglio dire che quando si parte con un progetto bisogna pensare che ci sono dei soldi, dei costi, delle cose. alle quali dobbiamo fare fronte, e quando strutturiamo un progetto dobbiamo portarlo nella realtà e vedere la sostenibilità economica. Se vogliamo farlo nascere come un hobby, che probabilmente è giusto e doveroso fare così, dobbiamo fare in modo che i costi siano simili allo zero. O meglio, i costi ricorrenti simili allo zero. I costi per materiali possiamo decidere di spendere ogni tanto qualche euro per comprarci qualcosa fino a quando non abbiamo degli strumenti che ci permettono di fare cose con una qualità un po' superiore allo zero. Chiaro, poi mi metti uno che ha uno studio di registrazione, che ha una mega videocamera, che ha dei software meravigliosi per la lavorazione, tutto quanto, è chiaro che mi sorpassa in destra. Però insomma, io quello che devo fare, so che con gli strumenti che ho, sono in grado di farlo. Ma veniamo al secondo punto.
Gli scienziati, guidati dal professor Paul O'Keefe, docente presso la Yale NIS College di Singapore, hanno condotto una serie di esperimenti con 470 studenti dell'Ateneo di Stanford, reclutandoli in base a due categorie di interessi. Da una parte gli appassionati di materie scientifiche e tecnologiche, dall'altro quelli orientati all'arte e alle materie umanistiche. Sottoponendo loro due articoli basati sulle due distinte tematiche, gli psicologi hanno osservato che gli studenti con una mentalità più fissa su un determinato campo erano meno aperti nei confronti dell'altro.
È dunque la nostra apertura mentale che fa la differenza. Non è tanto il fatto che abbiamo studiato, che abbiamo fatto un percorso scolastico che magari ci ha permesso di avere determinate conoscenze. Questo è importantissimo, è evidente che una persona che fa un'università, una specializzazione, magari si fa un master, sicuramente ha delle competenze e delle conoscenze superiore a una persona che si è presa un normalissimo diploma di scuola superiore. Ma la differenza, e questo invece ci rende tutti molto uguali, è proprio la questione di rimanere aperti alle esperienze e, come continuo a dire, a seguire i nostri interessi, anche se questi divergono in modo esponenziale nei confronti delle cose per le quali siamo competenti. E questo è un qualcosa che in questo esperimento fatto con quasi 500 ragazzi viene fuori. Quando ci troviamo di fronte a delle persone molto focalizzate, per carità, ci sarà sempre la netta impressione che queste persone abbiano delle competenze, delle conoscenze che noi non abbiamo, perché noi siamo sicuramente meno focalizzati. Ma è anche vero che nel momento in cui noi decidiamo di seguire un nostro interesse, ma poi di portare il nostro interesse e poi di portare ciò che impariamo all'interno del nostro alveo di competenza, porteremo delle esperienze diverse, delle esperienze che danno più valore a quello che facciamo. Se vogliamo esprimerlo con una parola semplice che magari è fuori luogo ma rende bene l'idea, saremo sicuramente molto meno noiosi. Perché? Perché parleremo di soluzioni diverse, perché racconteremo di mondi diversi dove ci sono dei problemi simili e dove le persone li hanno risolti in modo diverso. Vi racconteremo di come noi abbiamo adattato le nostre competenze in quell'ambito lì e come quell'ambito lì di ritorno ci abbia insegnato ad affrontare le cose nel nostro mondo, quello che viviamo tutti i giorni. È un modo di vedere la vita più tonda, è un modo di vedere il mondo con una mentalità più aperta, con la voglia di confrontarsi, con la voglia di capire, la voglia di crescere, di vedere com'è il mondo al di fuori della nostra piccola casetta dove noi per comodità abbiamo piacere di stare dentro. E questa cosa poi, quando noi abbiamo 50 anni, è un qualcosa che diventa ancora più difficile fare, perché dentro di noi abbiamo l'idea di: ma ho 50 anni, ho fatto tutta la vita questo magari, come faccio e cosa faccio e non sono capace e non riesco a fare questo. Ovvio, questo progetto nasce anche per questo, ma è nella nostra testa che dobbiamo ricordarci che è l'apertura la soluzione a questo. E può anche essere che una persona dica: voglio provare a fare questo perché mi piace, e poi dopo un po' invece si scopre che non ci piace, oppure che approfondirlo richiederebbe troppo impegno, cosa che noi non vogliamo mettere in quel progetto, perché c'è anche la voglia di fare le cose. Spesso e volentieri succede che i nostri interessi sono quello, anzi non, alla volta succede sempre, almeno che uno abbia la fortuna di fare un qualcosa che lo appassiona molto e che segue anche i suoi interessi, ma in linea di massima una persona i propri interessi li segue nel tempo libero come hobby, ed è lì che si decide il tempo. Possiamo anche dire: no, guarda, io questa cosa è bella, mi interessa, ma mi interessa fin qua, perché poi la cosa bisognerebbe approfondire di molto di più, impegnarsi di più, e non mi interessa. Benissimo, e allora quell'interesse è destinato a finire, ma porta con sé sicuramente l'utilità. Perché? Perché ci ha insegnato qualcosa di fuori del nostro mondo.
Il professor Gregory Walton, un coautore dello studio, ha commentato così questo risultato: essere strettamente focalizzati su un'area potrebbe impedire agli individui di sviluppare conoscenze in altre aree che potrebbero essere importanti per il loro campo in un secondo momento.
Questo discorso probabilmente l'ho anticipato, ma è giusto approfondirlo. E il professor Walton dice una cosa molto molto importante, e cioè che focalizzarsi troppo può limitarci, anzi non è che può limitarci, ci limita, è un grosso limite. Rimanere aperti è la cosa fondamentale, ma questo io lo vedo per mia esperienza, perché poi io sono anche qui per raccontare quelle che sono le mie esperienze. Quando io ho fatto 30 anni di venditore, e nel momento in cui mi è venuta l'interesse di fare podcasting, l'ho fatto perché? Perché volevo parlare di vendita con un qualcosa che mi permettesse di fare in modo che il contenuto che creavo rimanesse online e che fosse fruibile dalle altre persone in momenti diversi. Ma il mio lavoro e le mie competenze erano competenze di vendita. Quando ho cominciato a fare podcasting, come ho detto e come dico sempre, l'ho cominciato con un telefono camminando avanti e indietro per il salotto. E parlavo di vendita, cercavo di approfondire l'argomento, ma non ero capace di fare podcasting. Non è che io adesso sia un mago, per carità di Dio, però insomma lì ero proprio con un cellulare che andavo avanti e indietro, usavo Audacity per fare il montaggio, insomma cose indegne. E niente, questa competenza di fare podcasting poi un po' per un periodo poi l'avevo anche quasi, cioè non persa, perché poi una volta lo sai fare, ma diciamo che il fatto di aver fatto inizialmente podcasting era una cosa che mi piaceva e quindi l'ho approfondito, ma poi l'avevo anche lasciato perdere per un po', perché era una cosa che tutto sommato vedevo che non mi mi piaceva, ma non era niente di che. Dopodiché a un certo punto ho cambiato lavoro, ho deciso anche di mollare quell'interesse, quella competenza è rimasta viva, ma ho deciso che mi sarebbe piaciuto iniziare un altro progetto, e quest'altro progetto era basato su una cosa che sapevo fare, cioè il podcasting. E come dice Walton, essere strettamente focalizzati su un'area ben specifica può impedirci di sviluppare conoscenze e competenze. Se io avessi cominciato dall'inizio, nel senso dal momento in cui avevo deciso di mollare la vendita, di fare un podcast, avrei dovuto cominciare da zero e probabilmente non l'avrei mai fatto, perché le competenze che io avevo acquisito all'inizio non erano cose nate in due giorni, erano cose che si sono protratte negli anni, e avevo imparato a usare una DAW, avevo comprato un microfono, sapevo come fare determinate cose, sapevo come usare i filtri, avevo una serie di competenze che nel momento in cui ho deciso questo progetto mi hanno messo di fronte a una cosa che sapevo fare e che mi ha facilitato. Rimaniamo sempre aperti alle esperienze della nostra vita, soprattutto se sono molto lontane da quello che stiamo facendo, perché un giorno è quasi inevitabile che queste cose ci torneranno utili.
In un secondo esperimento, gli scienziati hanno sottoposto ai ragazzi un video affascinante sui buchi neri e sull'universo, che ha stregato quasi tutti i partecipanti. Successivamente è stato sottoposto loro un complesso articolo scientifico che spiegava nel dettaglio ciò che era stato mostrato nel video. Ed è emerso che il disinteresse maggiore è stato registrato proprio nelle persone con una mentalità fissa. La difficoltà potrebbe aver suggerito che quello non era un loro interesse, dopo tutto, quando invece, con il giusto impegno, avrebbero potuto trasformarsi in una splendida passione.
Tante volte questa situazione ci insegna che, tante volte, è la paura nel non saper fare le cose che ci limita. È inevitabile. La cosa che mi viene da dire, sempre con le esperienze che vi posso raccontare, quando mi è venuto in mente di fare il progetto e di cominciare un nuovo progetto, avevo già superato la più grande paura che spesso ha una persona quando inizia a creare contenuti online, cioè quello di pubblicarli, anzi anche di farli, tanto che all'inizio io ho creato un podcast e l'ho pubblicato di nascosto, quasi di nascosto, proprio perché dentro di me dicevo: speriamo che nessuno lo senta, perché chissà cosa succede, casca il mondo, probabilmente pensavo. E la paura è il più grande limite. E come è detto qui, è inevitabile che le difficoltà potrebbero aver suggerito ai ragazzi dell'esperimento che quello non era una cosa che li interessava ed era una scusa, perché magari è una cosa che ci interessa. Quando poi ho cominciato il mio progetto, mi era passata quella paura, mi è venuto spontaneo farlo. Ok? Mi è venuto spontaneo. Io oggi conosco ancora persone che quando gli dico: dai che facciamo qualcosa, facciamo un podcast insieme, dai che creiamo dei contenuti. Ah no, non posso. Ah no, non ho tempo. Ah, c'è l'invasione degli alieni, ci sono le cavallette, come nel film. Sempre per dire: io non ho coraggio di espormi. Ma la vita è fa di questo, ci si espone sempre. È che purtroppo siamo abituati a muoverci in un ambito nel quale sappiamo che le persone che ci ascoltano, bene o male, la pensano come noi, perché ci relazioniamo spesso con queste persone, e con le persone con le quali ci relazioniamo e capiamo che le cose non vanno, semplicemente facciamo fatica a parlare o proprio non ci parliamo. Quando realizziamo dei contenuti, questi vengono messi a disposizione di tutte le persone, e dobbiamo essere consapevoli che ci sarà il momento in cui qualcuno non sarà d'accordo e ci sarà quello che fa la critica giusta, quindi argomentata, e allora è giusto anche rispondere. Ci sarà il pirla che invece ti dice: coglione, cosa fai qui, stai a casa tua. Lasciamolo parlare, chi se ne frega, lascialo lì, è un frustrato maledetto. Ma noi, per colpa delle frustrazioni di queste persone, non possiamo pensare di non fare le cose. Questo esperimento ci insegna che le difficoltà non devono non dobbiamo vivere scappando dalle difficoltà. Non dobbiamo nemmeno vivere affrontandole a dirette, ma dobbiamo studiare un modo per risolvere le nostre paure, i nostri problemi. Farlo un po' alla volta, ci vorrà del tempo, alcune volte ci verrà più semplice, altre volte ci verrà meno semplice, ma posso garantirvi che molte delle nostre paure nascono dal fatto di dire che di avere la sensazione di non essere capace di fare le cose. Ma un po' alla volta, provando e riprovando, le cose impariamo a farle. Magari, come nel caso mio, non diventeremo dei geni, non diventeremo delle superstar, dei fuoriclasse, e la gente ci correrà dietro, per carità, niente di tutto ciò. Ma quando impareremo che sappiamo fare le cose, a quel punto ci verrà facile approfondirle, più facile cercare la condivisione, più facile creare relazioni, perché ogni progetto che noi vogliamo fare è basato sulle relazioni, su alcune relazioni uno a tanti, che possono essere quelle che nascono dalla creazione di una newsletter o cose del genere, ma soprattutto, attenzione alla parola soprattutto, ogni progetto nasce sempre da una relazione uno a uno. Due persone si incontrano, parlano, condividono delle idee, condividono delle passioni, condividono tutto quello che vogliono condividere e parlano delle loro differenze, trovano delle cose in comune e alla fine riescono a trovare una soluzione di continuità nella relazione che fa crescere tutti e due. Questa è una cosa fondamentale. Terzo punto.
Alla luce di questi risultati, gli scienziati ritengono che sviluppare i propri interessi sia un consiglio decisamente più appropriato, dato che le passioni non sono dentro di noi in attesa di essere rivelate, ma vanno coltivate attraverso una mentalità aperta.
Anche qui si ribadisce un concetto importantissimo, e cioè che non dentro di noi non abbiamo niente di predefinito, riguardo ovviamente alle passioni intendo. Le nostre passioni sono cose che nascono e che sentiamo dentro di noi seguendo i nostri interessi, sperimentando e facendo nuove esperienze e vivendo una vita che comprenda anche cose diverse da quello che è la vita che noi viviamo tutti i giorni, quindi che noi viviamo con la monotonia, quella che contraddistingue. Perciò è una cosa importantissima mantenere una mentalità aperta, e le passioni sono e resteranno sempre il risultato di tanta sperimentazione che ogni giorno noi dovremo sempre cercare di fare, proprio perché è anche il motore della nostra vita. È qualcosa che ci fa sentire vivi, che ci dà soddisfazione. Imparare a fare le cose e scoprire di diventare bravi a fare qualcosa è un'esplosione di energia, è qualcosa che ci fa sentire da cinquantenni, potrei anche dire, ci fa sentire più giovani è qualcosa comunque ci fa sentire più anche importanti per la comunità. Ci fa sentire, è come se ci facesse ritrovare un centro dentro di noi. È come se riuscissimo a trovare quell'equilibrio che tante volte cerchiamo e non troviamo. Seguire i nostri interessi, seguire le nostre passioni, cercare di guardare il mondo con occhi più aperti ci regala questo. Ci mette all'interno della nostra vita in una posizione più serena. Perché? Perché imparando competenze diverse sappiamo anche che un domani non dobbiamo interpretare il domani come forse è meglio che torno indietro, era meglio prima, si stava meglio quando si stava peggio. Ma acquisendo competenze e guardando avanti diventiamo consapevoli che per migliorare le cose dobbiamo guardare sempre avanti, cercando di trovare, di fare una sintesi di quello che siamo capaci di fare, di quelle che sono le nostre competenze, passioni e tutto quello che poi diventa parte di noi e di quello che possiamo fare. E mi sembra che di aver detto tutto.
Se ti piace il mio podcast e vuoi imparare a realizzare i tuoi progetti in modo efficace, ti invito a visitare il mio sito giorgiodonadini.com e a iscriverti gratuitamente al mio corso sugli obiettivi SMART. In questo corso ti spiegherò come strutturare un progetto in modo specifico, misurabile, raggiungibile, rilevante e con una scadenza ben definita, usando appunto la metodologia SMART. Il corso ti darà gli strumenti necessari per trasformare le tue idee in realtà. Se vuoi, puoi iscriverti anche ora seguendo il link che trovi qui in descrizione. È un corso composto di 12 video ascoltabili anche in formato audio MP3, slide, esercizi pratici per applicare i principi che si acquisiscono durante il corso e diversi video extra di approfondimento. Ti aspetto!
E mi sembra che sia veramente tutto. Io ricordo che questo progetto nasce con l'intento di fare una raccolta fondi per iscrivermi a una scuola di business coach, perché le cose che mi appassionano sono tutte raggruppabili sotto quel cappello lì. Perciò, se hai piacere di andare sul sito e vederti il corso è gratuito e è su offerta libera. Quindi, se hai piacere, fai un'offerta per sostenere il mio progetto. E vi lascio a un piccolo riassunto finale e noi ci sentiamo la prossima settimana.
Ecco un riassunto del testo in 5 punti. 1. Il consiglio comune di trovare una passione non è valido, poiché gli interessi non sono preesistenti, ma devono essere coltivati. 2. Seguire il consiglio di trovare una passione può limitare la curiosità verso nuovi campi e causare rinunce di fronte alle prime sfide che ci troviamo ad affrontare. 3. Dovremo impegnarci a coltivare le nostre passioni senza sperare di trovarle già belle e pronte dentro di noi. 4. Una mentalità fissa su un campo può ostacolare lo sviluppo di interessi in altre aree. 5. Coltivare gli interessi attraverso una mentalità aperta è fondamentale, poiché le passioni non sono innate, ma richiedono impegno e sviluppo nel tempo.
Ciao ragazzi, arrivederci.